ne parliamo con Tancredi Palmeri. Ciao Tank, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Allora Tancredi, prima fammi una fotografia della giornata, dopodiché ci andiamo a concentrare anche un po' su quelle che possono essere, visto che nel frattempo ha giocato il Milan martedì, il Napoli gioca stasera e sono le due contendenti al momento per lo scudetto, su chi possono essere quelle che si possono introdurre tra queste due contendenti. Allora, fotografia di ieri.
Ma la fotografia di ieri è che la Juve è fuori dallo scudetto. Questo è come passa alla cronaca o alla storia minima di questo campionato, questa giornata. La Juve è fuori dallo scudetto, meno 13 alla decima giornata, ma poi maturato in questa maniera. Cioè, sai, io leggevo dei confronti con il 2015, quando la Juve
aveva una squadra.
Come?
Aveva una squadra, cioè aveva qualità,
sì, appunto,
tanta qualità.
Allora, perse esattamente la decima giornata con il Sassuolo e andò a meno 12.
Meno 11, credo. Meno 11.
Meno 11. Sì, sì. Quindi uno dice, beh, non c'è grande differenza. Però A, quella era una squadra che era... Io non penso che sia avere una squadra in termini di calciatori, ma in termini di sapere giocare. Quella era una squadra che era arrivata in finale di Champions, possibilmente aveva ancora la sbornia del non essere riuscita a vincere e quindi non si era ancora settata con la testa sul campionato. Questa è una squadra che gli uomini ce li ha anche, ma gioca a nulla la Juventus. E l'ultima volta che avevamo parlato, giovedì scorso, io avevo detto da contro il Sassuolo si riesce a capire che tipo di Juventus è, perché non aveva molto senso criticare gli 1-0, la mancanza di gioco, innanzitutto perché avevi portato a casa i risultati, ma poi perché Allegri aveva fatto un discorso pratico, ha detto io in questo momento se vado ad affrontare, certo, queste partite difficili che ho a viso aperto o il gioco, io le prendo, quindi io chiudo i boccaporti e prendo tutto quello che posso prendere, ed era passato indenne. Da questo momento iniziava la fase di tre partite, Sassuolo, Verona e Fiorentina, dove la Juve non solo doveva vincere, perché comunque sia deve recuperare punti, ma soprattutto adesso doveva cominciare a alzare il livello del gioco, perché contro quel tipo di avversarie devi, non basta il mestiere, devi comunque giocare.
Bravo, devi fare la partita. Il problema è questo, cioè devi fare la partita, il problema è questo, cioè la Juventus in questo momento, nel momento in cui fa la partita, non solo non riesce a costruire, perché fai quanti gol ha fatto? 13 gol. Il capocannoniere della Juventus in questo momento è Dybala, che ne ha fatti 3, capocannoniere della Juventus. L'anno scorso a questo punto, dopo 10 partite, già c'era Ronaldo con 10 gol. L'anno di Sarri c'era già Ronaldo con 6 gol più Higuain. Quindi un po' sicuramente la qualità lì davanti, molto anche la proposizione del gioco, no? La proposta di gioco che
è tutto
che
là,
manca.
È tutto là, perché ti ripeto, casca l'asino in queste partite. Ma guarda, se tu vai a prendere la registrazione di quello che avevamo detto...
Sì, ma infatti ce l'eravamo un po' inquadrato, no? Avevamo detto questo il momento.
Al Sassuolo Allegri ha l'obbligo di fare vedere che ci sia gioco. Non deve essere subito scintillante.
No, assolutamente.
Ma non può giocarla come contro la Juventus, come contro l'Inter, come contro la Roma. Non basta più soltanto...
Guarda, d'accordo su tutto con te, Tancredi.
E la differenza col 2015, oltre a quella congiuntura, è proprio questa, cioè se tu non hai il gioco è breve il respiro, è molto breve, quindi non sto dicendo che non possa trovarlo, magari lo troverà, ma un po' di tempo ci vuole, e se sei arrivato a novembre che ancora non hai gioco e sei a meno 13, si chiude qui per lo scudetto.
Sono d'accordo praticamente su tutto tranne su una cosa, Tancredi, ma poi dopo anche tu sarai un po' meno d'accordo, tra virgolette, sul fatto che la qualità della rosa è più o meno la stessa, perché nel 2015
no, io non dico che sia la stessa.
Buffon, Khedira, Marchisio, Pogba. No, sai perché te lo dico?
Non dico che sia la stessa, ma la qualità però c'è.
Sì. Io su questo...
C'è la difesa, Chiesa, Chiellini, Bonucci, De Ligt, c'è Alexandro, c'è Quadrado,
però,
c'è Locatelli,
però
c'è,
vorrei...
è una qualità che gli altri non hanno.
No, io invece su questo voglio dibattere con te, su questo non mi trovo d'accordo, e chiamo a raccolta anche gli ascoltatori, che poi magari ho torto io, anzi sicuramente avrò torto io, però Tancredi, io sinceramente su questo è l'unica cosa che non sono d'accordo con te. Per esempio sul fatto di Allegri, concordo sul fatto che fin quando ha ridato alla Juventus sicuramente l'entusiasmo di saper difendere, di voler difendere, una fase difensiva recuperata, anche se ieri poi il gol che hai preso al 94esimo dimostra che c'è ancora tanto da lavorare anche lì, però non hai dato per adesso una... come posso dire, la proposta del gioco l'avevamo intuito, l'avevamo capito e si è visto e si vedrà probabilmente anche col Verona, perché non è che cambia da un momento all'altro. Però su una cosa non sono d'accordo, il centrocampo della Juventus non ha qualità, al di là di Locatelli non ha qualità, l'attacco non c'è, chi c'è in attacco?
Ma centrocampo sono in quattro.
E chi, dammi la qualità, dimmi se veramente questa squadra ha al valore più importante dell'Inter, che già Barella e Brozovic, secondo me,
no. Secondo me non c'è una rosa che sia così ampia come
il Napoli. C'ha Zielinski, Anghissà, Fabian, e sta pieno di giocatori.
Anghissà fino all'altro ieri giocava in Serie B inglese. Però, adesso Anghissà sarà meglio,
ma
di
magari ci fosse la Juventus, immagino, in questo momento
da dodicesimo uomo in campo. Ma tirò di più, l'uomo più di qualità che aveva Allegri, che ha Allegri, l'ha umiliato, perché l'ha messo in panchina, l'ha messo in discussione, gli ha tolto l'autostima e le certezze.
Di chi stai parlando?
Chiesa, ovviamente. Vabbè. Federico Chiesa, cioè Federico Chiesa, e siamo entrati in questo campionato con Federico Chiesa, essendo con Lautaro Martinez probabilmente l'uomo più decisivo, l'uomo capace di sconvolgere gli equilibri da solo di una partita. E Allegri gli ha sfondato tutte le certezze. Cioè, allora, l'unico uomo che hai che ti può creare la superiorità, me lo hai umiliato. Poi
umiliato,
non si può,
mi sembra
perché lo sposta di posizione, lo mette in panchina, lo mette in discussione. Ma io, se tu mi dici, se tu hai il dubbio che abbia un problema di qualità la Juventus, e non sono d'accordo, ma ancora tu di più, se hai un dubbio che è un problema di qualità, ma il primo da cui devi partire è Chiesa, proprio perché qualità più di lui non ce l'ha. Allora tu ci aspetta dal centrocampo in su, prima Chiesa, poi scegliamo gli altri. Fa l'attaccante, fa il laterale, innanzitutto mettilo a lui nelle condizioni migliori per esprimersi, perché quando tu hai un giocatore che rispetto agli altri è talmente più squilibrante come è stato Chiesa all'inizio, prima che poi venisse messo in discussione pure il suo nome, tu dici, sai che c'è di nuovo, io devo sfruttare al massimo queste le cose che in questo momento, le poche cose buone che ho, e allora quelle poche cose buone le metto in condizione di esprimersi al meglio. E lui deve, nel caso del suo mal, pianga se stesso. Allegri non è là
però,
per sbaglio.
No, sono
però,
d'accordo.
Faccio notare anche una cosa, sì. Faccio notare anche una cosa su cui non sono mai stato d'accordo, però onestamente il confronto nel trattamento tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri è troppo lampante per essere taciuto. L'anno scorso, a ogni partita che l'Inter non vinceva e non giocava bene, spuntava il discorso dei 12 milioni di euro. Ah, ma con 12 milioni di euro Antonio Conte tutto qua? Io ho sempre detto, quei 12
milioni... Ci sono voluti 2 anni per fargli vincere lo scudetto, però.
È arrivato a un punto il primo anno in finale di Europa League, con una squadra che non arrivava sul podio da 10 anni.
Però ha vinto qualcosa il primo anno, no. Quindi dagli il tempo.
Questa è una squadra che ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Quindi scusami, com'è che si trova all'indietro e non sa più vincere?
Intanto in Champions League è primo nel girone, in Champions League. In Coppa Italia ancora si deve giocare, quindi vediamo che succede alla fine.
E allora lo vedi che la qualità c'è, perché al Chelsea...
No, la qualità, allora più che altro si dovrebbe dire, allora vedi che la qualità la sa utilizzare, però non c'è.
È stato preso per fare questo, cioè tutto questo, 9 milioni di euro all'anno valgono per questo? Cioè, secondo me a novembre, posto che non sono d'accordo io, col discorso dei soldi, l'anno scorso lo dicevo su Conte e lo ridico, il discorso vale anche come ottica di mercato, se quello è il prezzo di mercato, quello gli devi dare. Certo, Allegri è stato pagato anche un po' di, lo pagano anche un po' di più di quello che era la sua dimensione di mercato, ma va bene, però non posso non notare la totale disparità di trattamento, perché l'anno scorso o negli ultimi 2 anni ogni partita che non vinceva 3-0 vinta, anche solo quando vinceva 1-0 non era Inter cinica, ma tutto qua con Conte a 12 milioni, siamo ai primi di novembre, la Juventus siamo non ha un gioco, si fa mettere sotto Allegri, voglio capire qual è l'apporto di Allegri.
Siamo ai primi di novembre, però va anche detto che fino adesso tracciare un bilancio così dopo 9 partite, dopo che tu in Champions League hai chiuso per adesso il girone, sei primo nel girone dove c'è anche il campione d'Europa in carica, va detto tutto, altrimenti se si spara solo a zero non si ha obiettivi.
Un bilancio positivo.
Per adesso, adesso non è un bilancio positivo, ma sono 9 giornate di campionato in cui c'è ancora tutto il tempo per capire.
Dobbiamo
capire, i bilanci
però,
si tirano.
Ce l'ha o non ce l'ha la qualità la Juventus?
Non ce l'ha, secondo me. Perché comunque se tu mi dici che Chiesa non è stato utilizzato, io ti dico che ha giocato 9 partite su 10 in Serie A. Quindi non l'ha lasciato in panchina.
Perché è più facile, la qualità ti dà il distacco in Champions, ma non in campionato dove non basta. Cioè la qualità in Champions ti serve sempre, perché non ti puoi inventare, perché si alza sempre l'intensità delle partite. In campionato invece, dove ti distrai, dove giocare non bene, ma fare il tuo dovere per 38 giornate è logorante, e questa è, viene fuori la situazione.
Sì, però vedi,
non sapeva dove mettere le mani. E fin qui ci possiamo anche stare, non è certo responsabilità sua.
Sai benissimo,
sai benissimo però
che in Champions, vedi, quei punti che ha fatto li ha fatti esattamente alla Allegri. Quindi col Chelsea ha segnato e poi ha difeso, con lo Zenit ha fatto soltanto un gol e ha giocato una partita comunque nello stesso modo in cui ha giocato con l'Italia, soltanto col Malmo, ma insomma il Malmo.
Col Chelsea sì, ma ripeto, ma devi avere la qualità per saperlo fare. Cioè, non ti puoi solo inventare difesa.
Ma la qualità ti serve anche per...
E con lo Zenit ha fatto la partita che doveva fare in trasferta a San Pietroburgo. Il problema è che, proprio perché la qualità ce l'ha, ma evidentemente non ha un'idea di gioco, e ripeto, noi possiamo dare tutte le attenuanti che vuoi, sai, non è più la stessa squadra, è andato via Cristiano Ronaldo... Ma viva Dio, siamo ai primi di novembre. Ma allora che ci sta a fare un allenatore alla Juventus?
Non può scendere in campo e segnare però i 30 gol che
ti
porta Ronaldo.
Ma la faccia scendere in campo e segnare gli altri allora.
E chi?
Sennò l'allenatore,
chi?
Cosa
ce
li
hai?
Fare,
chi? Ken? Chi?
Ma scusami, adesso...
Quali sono gli attaccanti?
Kulusevski
è un attaccante, è una prima punta.
Prima partita con Dybala.
Però Tancredi devi essere anche obiettivo. Sinceramente devi essere anche obiettivo. La Juventus c'ha una prima punta. C'ha una prima punta. Ma c'ha una prima punta la Juventus.
Dybala e Chiesa in campo.
Ma Dybala è una prima punta.
E finalmente ha in campo Dybala e Chiesa. Che ha Locatelli, io ripeto, Locatelli.
Ma Chiesa è una punta, Dybala è una prima punta. Stiamo parlando di attaccanti.
Entra in derby con il Torino e cambia tutto. È stato capace contro l'Inter di panchinare Chiesa, mettendo...
Ha fatto 9 partite su 10 in campionato.
Mettendo Morata, perché? Perché non voleva rischiare. Dice, no, Chiesa...
Ma Chiesa non è un attaccante, però.
Sì, però non sai come andare avanti. Perché finché il problema è, ragazzi, rimaniamo abbottonati e appena c'è la possibilità, ok, ci si riesce. Ma dopo 2 mesi e mezzo di lavoro, tutto settembre, tutto ottobre e metà di agosto, non c'è ancora un'idea di centrocampo, non c'è ancora un'idea di sviluppo di azione offensiva.
Su questo sono d'accordo, ma non c'è neanche un attaccante. Dopo Ronaldo non è arrivato un attaccante, questo è innegabile. Chi è l'attaccante?
Se le sbagli le occasioni,
ma non arriva, non riesce a crearle. Sai perché? Non riesce a riempire l'area di rigore.
Arrivano in avanti grazie all'attaccante. Le palle arrivano avanti.
Certamente, però l'area di rigore la devi riempire. Se c'è un attaccante, tra virgolette, come Morata, che invece di andare in area viene a prendere
6-7 occasioni per partita e non la mettesse dentro, uno direbbe. Morata, maledetta a te, ma perché non
ma l'occasione la crei soltanto col centrocampista o col movimento dell'attaccante?
No,
se
scusami,
c'è.
Ma le occasioni le crea la squadra, le crea il gioco.
Benissimo,
di squadra.
Che si deve appoggiare anche a un attaccante, al movimento di un attaccante.
L'Inter che l'anno scorso
l'Inter c'ha Dzeko.
Champions o quest'anno contro il Real Madrid e altro ha sofferto la mancanza di personalità internazionale in certi frangenti di Lukaku e di Lautaro. Perché contro il Real Madrid quest'anno, l'anno scorso, contro il Real Madrid, contro lo Shakhtar e altro, un sacco di azioni e poi riusciva a mungere forse un gol, qualcosa del genere. Perché non si poteva certo dire che gli mancasse l'attaccante, ma ancora Lukaku e Lautaro non riuscivano in quelle situazioni. Però la squadra che c'era, Morata e Ken non sono e non saranno mai il grande attaccante che te le decide.
Non sono proprio attaccanti.
Però... il problema però è che sono anni che sulla soluzione del grande attaccante che la decide ci campa la Juventus e siccome quel grande attaccante è andato via a fine agosto non è che ti è venuto come sorpresa, sai, avevamo Cristiano ma ci sei infortunato e nessuno chiede sicuramente di avere lo stesso rendimento sotto porta, ma per questo...
Però ti serviva di sostituirlo minimo, no? Con un attaccante che facesse...
No, ma mettimelo l'attaccante in condizione di segnare un minimo.
Ma quale attaccante? Il problema è che non c'è. Cioè, nel senso, Ken non è...
Ma mettere l'attaccante in condizione dipende dalla squadra, dipende dal gioco, non dipende dal centravanti. Se il centravanti ha i piedi storti, poi sarà quello il problema, ma non c'è sviluppo.
Anche di ieri, per esempio, c'è stata... L'hai vista la partita ieri?
Certo, ma okay. Ci sono alcuni guizzi. E, allora... e ti do di più. Chiesa, quando c'era Cristiano Ronaldo, messo in quella posizione, nella sua posizione, la posizione che ha anche in nazionale, dove nonostante non ci sia un centravanti che abbia buone medie in nazionale, Mancini non si è mai sognato di metterlo all'esterno o di snaturarne la situazione, perché Chiesa nel puntare e accentrarsi partendo da destra è letale come pochissimi al mondo. Chiesa per Cristiano l'anno scorso quante occasioni ha creato? E se non era l'assist diretto, era lo scompiglio che portava Chiesa con...
Ti sei risposto però, c'era Cristiano. Se tu c'hai un attaccante, capito, che catalizza anche l'attenzione dei difensori, però mi devi far parlare pure a me. Cioè, dicevo, a parte che c'è un audio che ce lo sentiamo, se c'è un attaccante che la Juventus non ha, è inutile girarci attorno, la Juventus non ha, perché Morata non lo fa più l'attaccante. Ken non, praticamente non l'ha mai fatto, l'attaccante è più una punta esterna oramai. Se non hai un attaccante come Ronaldo e comunque ti catalizzava anche 3-4 giocatori, è chiaro che anche l'attaccante esterno, il chiesa della situazione o dall'altra parte, può avere più spazio, più manovra, più inserimenti. Questo sto dicendo che l'unico problema è che non c'è attaccante. Sicuramente manca una manovra di proposizione e gioco di Allegri, l'abbiamo detto e concordo con te, però sto anche dicendo che evidentemente manca un centrocampista fisico e di qualità nella Juventus, e manca probabilmente il recupero di Arturo potrebbe dare qualcosa, ma manca proprio strutturalmente un attaccante che non ha sostituito Ronaldo.
No, manca il gioco, Enzo.
Manca anche quello, ma manca anche l'attaccante.
Quella è la prima cosa. Quella è la prima cosa, perché poi tutto è migliorabile, quindi ovviamente la qualità del centravanti è migliorabile, ovviamente la qualità di un Pogba che non c'è ti dà una cosa diversa, tutto, certo. Ma qua non stiamo parlando del perché la Juventus non vinca la Champions. Allora tu dici, sai, in questo momento gioca da sesta, settima d'Europa, per fare quel salto di qualità ti serve il grande attaccante o ti serve il Pogba in mezzo. Qua stiamo parlando proprio del calcio basico. Ti manca, se tu inizia dal gioco, perché come diceva l'allenatore spagnolo Caparros, vincere senza saper giocare vuol dire avere pane oggi ma non avere i denti domani. E in questo momento la Juventus da un po' di settimane ha avuto il pane ma non si è fatta crescere i denti. Il punto era, lo ribadisco, io non ho mai criticato la disposizione tattica contro Roma, contro Zenit, contro Chelsea, non abbiamo avuto occasione contro l'Inter, anche se però contro l'Inter ha fatto veramente poco, ma non l'ho criticata perché ho detto, ok, comprendo che Allegri dica, io in questo momento non ho certezze, sono vulnerabile, prendevo gol, non prendo più gol e aspetto, va benissimo, ci sono momenti e momenti, però nel frattempo dovrai lavorare, dovrai maturare un'idea. Sta dove stava la Juventus e sono passati 2 mesi, e a me ricorda in un certo senso la maniera di non progredire che aveva avuto Sarri alla Juventus, che però aveva Cristiano Ronaldo
e gli risolveva il problema,
la 30 gol, certo. E poi quella coperta da 30 gol, perché se c'era Cristiano Ronaldo, voglio dire, vuoi che 6-8 punti in più non li aveva la Juventus con i golletti? E con quelli arrivavi uno contro l'Udinese, con quelli arrivavi al secondo, terzo posto,
e ti risolveva un po'
una situazione normalizzata.
Ti chiedono, Tancredi, voltando pagina, ti chiedono che cosa ne pensi del fallo di D'Ambrosio di ieri non fischiato e non visto al VAR da Valeri, e delle parole di Andrea Zoli, sì, esatto, tecnico dell'Empoli, di Andrea Zoli a fine partita. Leggo testuale.
Secondo me era rigore.
Perché forse... Valeri non l'ha visto, secondo te?
Ma perché nella dinamica il giocatore rimane in piedi e
poi cade.
Sembra provare a giocare e poi cade. Secondo me quello può avere fatto pensare in quella maniera.
Però sono d'accordo anche... con Andrea Zoli quando ha detto mio nipote Tommaso se la guardava dava rigore. Cioè, secondo me se la guardi davanti al VAR o ti sei alzato e sei andato via...
Però io l'avrei dato il rigore, ma non è esattamente così. Perché è successo che domenica è stato dato un rigore in Inter-Juventus che non è uno scandalo.
Quello è il rigore.
Però come dinamica... ti lascia perplessi per essere andati al VAR, perché se lo dava in campo l'arbitro, e anche se averlo dato così, non è uno scandalo, però come dinamica tu dici, ma scusami, però questa non è la dinamica che normalmente
è andato sul piede. Per me è rigore.
Per cui, secondo me, quella cosa ha un po' può aver aiutato a disorientare. Può aver aiutato a disorientare.
A me ha fatto ridere Pavoletti che si guardava dall'altra parte l'intervista di D'Ambrosio, ha detto ci ha provato a spiegare che perché non era rigore, ma non era convinto manco lui perché è rigore netto, guardando anche l'immagine al replay.
Quindi... ma sai, secondo me è successo questo, quel rigore contro la Juventus è un rigore che con la dinamica normale come la conosciamo, come ci hanno spiegato, non doveva essere dato. E questo perché probabilmente ha tolto certezze nell'analisi.
Però sarebbe sbagliato, perché sono d'accordo con Jacobelli, il direttore, che ieri diceva il VAR a che cosa dovrebbe servire? Il VAR deve dire ok, tu non hai visto, guardo io dal monitor, vai a vedere di nuovo, è rigore, perfetto, è rigore, e lo dai. Quello che c'era di Dumfries contro Alexandro. Stessa cosa ieri, no, l'arbitro però, magari non ha visto.
Anche io sono d'accordo con quel concetto.
Se no a che serve?
Però va sempre vista la dinamica di gioco.
Cioè, dai, ieri è andato proprio sulla gamba di appoggio, l'ha buttato giù, non è andato sul pallone.
No, io sto parlando di domenica, va sempre vista la dinamica di gioco. La dinamica di gioco vuol dire vedere le cose a velocità normale, vuol dire vedere la giocata, vuol dire vedere tutto. Perché effettivamente, allora io sono d'accordo di fondo, ma sempre sapendo che c'è una dinamica di gioco. Perché effettivamente, se no diventa una differenza che è sottile tra VAR e moviola in campo. E ci sono certe robe che rallentate e dicono vabbè, ma questo è fallo, poi tu invece vedi la normale dinamica di gioco e invece non è fallo, perché nella dinamica di gioco ci sono anche tackle che arrivano lunghi ma in verità non ne hanno impedito lo sviluppo dell'azione, non è un vero fallo, per cui quello effettivamente è importante. E abbiamo rivisto migliaia di volte al rallentatore Dumfries su... Chi era Alexandro?
Sì, sì.
Ma in verità quello è uno scontro. È un contatto,
è fallo. Un intervento. Quello è fallo, dai, Tancredi.
No, quello è rigore. È una roba che tu devi vedere alla velocità normale.
Ma velocità normale è rigore. È
situata la giocata e tutto.
Ma se tu vai sul piede e non vai sul pallone, entri in maniera sgraziata, dai, che è entrato male. Cioè, bisogna anche dire al difensore non si entra così.
Ripetendolo, se tu dai il rigore non è uno scandalo, ma se tu non dai, siccome è a livello di valutazione, se tu non dai il rigore non è uno scandalo altrettanto.
Tieni presente la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli. McKennie sta rinviando il pallone, Mertens da dietro riesce quasi ad anticipare, anzi lo riesce ad anticipare, McKennie però già sta calciando e a quel punto calcia il piede di Mertens, l'arbitro non lo vede, dinamica di gioco, per me invece è il rigore. Per me invece è il rigore quello, è stato giusto da, così come forse un po' più dubbio quella caduta di Lautaro con De Ligt alle sue spalle l'anno scorso, se non ricordo male, con Calvarese, fu una partita molto...
No, mi stai chiedendo troppo. Quello di Napoli-Juve non era rigore, quello invece perché devi guardare la dinamica, devi guardare come effettivamente interviene o impedisce la giocata, e questo non lo puoi fare al rallentatore, non lo devi fare al rallentatore. A me sta bene che uno dice guarda, preferisco sanare un errore piuttosto che dire rispetto il protocollo ma non sanno l'errore. Sono d'accordo su te, meglio la pratica che la teoria. Però quello che dico è che certe situazioni, non tutte, ma certe situazioni, le devi vedere a normale velocità di gioco, perché se no quello che ti sembra fallo in verità non lo è, perché la normale dinamica di gioco gli è stata data la possibilità.
Ti chiedono quello di Usai su Barella, dicono è velocità normale, non dai neanche quello di Usai su Barella, visto che accentuava molto la caduta nei discorsi. Che discorsi sono? Secondo me invece quello
no. Perché, anche se accento la caduta, è vero, però quando tu arrivi in corsa da dietro in quella maniera influisci la corsa. Cioè, tutto è.
Però non puoi pensare a tutte queste cose, dice la corsa da dietro, laterale. Secondo me, per questo, per snellire anche un po' la cosa, c'è contatto.
Ma guarda che è guarda che l'arbitro è allenato. Noi stiamo spiegando quello che avviene in un centesimo di secondo. L'arbitro è allenato ad avere l'istinto per il gioco. L'arbitro è allenato a quello, non perché è un superuomo, ma perché è allenato a quello. E quindi ci mette poi 3 minuti a spiegarti una decisione che ha preso in mezzo secondo, proprio perché è allenato a giudicare la dinamica, però sapendo che ovviamente il VAR ci vedrà sempre meglio dell'occhio umano.
Ci sentiamo?
Però sì. Certi falli... Allora, perché quello di Sai su Barella e rigore? Perché l'intervento di Sai ha una influenza sulla giocata seguente. Oltre al fatto che lo prende nel fallo, per cui è diverso.
Ci sentiamo qualche audio, un paio al volo, penso che ci abbiamo proprio il tempo di uno soltanto. Dai, vai Giorgio.
Io fino a un giorno fa che davano la colpa a Sarri, come se il Milan desse la colpa a Giampaolo. Cioè, il gioco della Juve è veramente inguardabile. Ha la rosa più cara del campionato, l'allenatore più caro del campionato. Sarri, nonostante tutte le critiche sentendo con questa radio tutti i giorni, ha più punti della Juve, con una rosa che al confronto, cioè se esce Immobile, entra Murici nella Juve,
secondo me ce li hanno. Mi fai sentire anche un altro audio, così li sentiamo, cerchiamo di sentirne un paio. Secondo me il centrocampo della Lazio è più forte, tu che ne pensi? Dici di no?
Di quello della Juve?
Sì, negli 11. Secondo me è più forte, ma proprio senza dubbio. A me già vedere Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic.
No, Milinkovic-Savic, ma Leiva più forte di Locatelli? No, però.
No, di Locatelli no, però se li metti uomo dipende uomo.
Dipende dalle posizioni. In alcune posizioni è più forte la Lazio, centrocampo. Negli esterni
è fisico e tecnico.
Negli esterni è più forte la Juve.
Negli esterni sì, se fai giocare a Lazzari invece di Usai, magari. Sentiamo un altro audio, che qua ci sono molte polemiche in tal senso. Vai, sentiamo quest'audio.
Buongiorno ragazzi, Enzuccio.
Ciao.
Volevo fare una domanda a voi e agli ascoltatori, magari che qualcuno può rispondere.
Risponde Tancredi.
In queste 10 giornate di campionato, qualcuno tifoso della Juventus ha visto qualche partita che al fischio finale ha detto: "Az, che bella partita della Juve"? Ennesimo errore della società, ritornare indietro, prendere Allegri a 9 milioni all'anno per 4 anni.
Signori, okay, per concetto chiaro è quello che sta esprimendo anche Tancredi, quindi credo che ci sia poco da aggiungere, diciamo così. Ah, c'è chi non è contento, chi è contento. Io, registro.
Io uno contento sì. Non l'ho trovato.
Guarda, ti dico la verità.
Chiamalo in onda se l'hai trovato uno contento.
Ti dico la verità, guarda, vedo se li trovo.
I tifosi della Juve con cui parlo quotidianamente, non ce n'è uno che è contento. Poi sono contenti se vincono, pareggiano con l'Inter, come è successo ovviamente, ma non ce n'è uno che abbia detto, come ha detto.
Io ti dico la verità, tu sai anche per quale radio lavoro, quindi immagina il bacino che c'ho, ce ne ho veramente tanti che dicono
davvero?
A me va, sì, te lo giuro, te li faccio vedere i messaggi audio, anzi tu intervieni spesso anche dall'emittente, magari un pomeriggio ti faccio intervenire.
Si accontenta, gode così,
ma dipende, sì, è bella la citazione di Liga e poi tocchi il cuore mio quando tocchi Liga, però è così, cioè c'è anche chi magari, chiamalo masochismo, è contento a vedere queste partite qua di sofferenza.
Secondo me
sul concetto di gioco, per esempio, io sai che ti dico, e chiudiamo con questo perché siamo andati proprio over, però mi fa piacere avere un tuo parere. Ieri per esempio Sarri ha vinto snaturando totalmente se stesso e secondo me si è anche divertito, anzi ieri ha detto: per me è stata la miglior prestazione che abbiamo fatto con la Lazio, però è stata una prestazione di solidità. Ha vinto 1-0 pulito, sicuramente ha fatto una proposta di gioco, non lo metto in dubbio, che in questo momento la Juventus non fa, ma non ha fatto quel gioco quel famoso gioco scintillante così.
Però guarda che non è che ci sono soltanto due maniere nel range di
esatto, la via di mezzo,
difesa,
certo,
tutto,
no, ma per carità, tutto. Esatto.
Cioè, mica è quello, anche perché io penso che Milan e Napoli giochino bene, ma non giocano nella stessa maniera. Per cui io ti dico, tu mi dici questo, Juventini contro, io conosco Juventini che godono per il risultato, godono la vittoria sul Chelsea o altro. Il Chelsea forse è l'unica cosa per cui, sapendo che era marzianamente
superiore,
migliore, sapevi che dovevi giocare in quella maniera, quindi sei stato contento e altro. Ma sulle prestazioni io veramente non sento nessuno che alla fine della prestazione dice: no, beh, ha giocato bene la Juventus. Poi difendere la propria squadra ci sta.
No, vabbè, ci sta chi, però invece c'era anche chi era abbastanza. Però si dividono. Ti devo salutare, purtroppo, Tancredi, siamo andati over. Grazie, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao Tank.
A voi, a te, ciao Enzo.